Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo sicuramente del Milano Cortina, delle Olimpiadi di Milano Cortina, perché mancano esattamente 365 giorni e oggi appunto si è acceso il cosiddetto countdown ufficiale. Si terranno, lo ricordo a tutti, dal 6 al 22 febbraio 2026. Iniziano i primi test per collaudare e simulare l'organizzazione delle gare. La buona notizia, come avrete letto, è che la pista da bob è in anticipo sui tempi. C'è un nodo ancora fondamentale sugli extra costi da 120 milioni di euro che il governo dovrebbe sciogliere a breve. E invece, questo per quello che riguarda gli impianti, le infrastrutture invece sono in ritardo, sappiamo che alcune verranno finite dopo anche i giochi. La pre-registrazione della piattaforma di vendita, si sono iscritte 350.000 persone, di cui il 70% stranieri, ci sono 1.600.000 biglietti disponibili. Con prezzi che sono stati studiati per garantire l'accessibilità alla maggior parte delle gare, 20% costerà meno di 40 euro, quindi poi ci saranno un 60% dei biglietti che saranno sotto i 100 euro, poi ci sono quelli, immagino, utilizzati soprattutto dai grandi gruppi come marketing, fidelizzazione dei clienti, i biglietti, le esperienze premium. Si viaggia cifre anche superiori ai 1.000 euro, arrivando fino a 7.500 euro. E poi c'è tutto il tema degli extra costi, ma lo affronteremo con l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, che sarà nostro ospite. Altro tema che affronteremo invece riguarda il mondo dell'auto. Perché? Perché non c'è nulla di ufficiale, però c'è, secondo indiscrezioni di stampa tedesche, c'è l'ipotesi, l'ho scritto Der Spiegel, che al 2035 non siano accettate solo, come direttiva green, le auto elettriche, quindi completamente elettriche, ma che possano essere consentite le auto ibride plug-in. Allora, io ricordo che in questo momento le ibride si dividono tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Qual è la differenza sostanzialmente? Le prime due si ricaricano attraverso, quindi le mild hybrid e full hybrid, attraverso la cosiddetta frenata rigenerativa, un po' come la dinamo di una bicicletta, e le mild hybrid sono quelle che hanno un motore elettrico meno potente, perché funziona solo come supporto quello termico, in particolare nelle ripartenze. Nelle full hybrid invece il motore riesce anche a portare avanti l'auto, ma solo in base a determinate condizioni di guida, e poi la centralina che decide se utilizzare il motore a quattro tempi oppure il motore elettrico. E poi ci sono le plug-in, dove, che sono le uniche di queste tre che si possono caricare con la colonnina, hanno un motore elettrico più potente e il guidatore sceglie quale motore utilizzare. Tutte e tre, e quindi anche le plug-in, per quello mi interessano, hanno anche un motore a quattro tempi, cioè tutte le tre tipologie vedono anche la presenza di un motore termico, quello a scoppio, chiamatelo come volete. E certo che nella versione che sembrerebbe poter passare hai la ricarica con la colonnina, ma non rinunci completamente al motore endotermico. Questo il giorno dopo la vicenda, che ha un carattere più politico a mio avviso che non economico, le immatricolazioni della Tesla in Germania, ma non solo in Germania, sono scese del 60%, in Francia hanno fatto meno 63% e in Regno Unito meno 12%. Ora c'è stato un calo del 47%. Siccome in Germania è cresciuto il mercato delle auto elettriche più 54% lo scorso mese, allora ci sono due possibilità: o improvvisamente gli automobilisti e i consumatori francesi e tedeschi hanno deciso che la Tesla non fosse più competitiva in un mercato che chiede più elettrico, oppure, che è la lettura molto più probabile, c'è stata una specie di boicottaggio nei confronti della figura di Elon Musk, molto divisiva in Germania, ma anche in Francia. In Germania si è schierato apertamente con l'estrema destra di Alternative for Deutschland, e quindi tutte le analisi ti dicono: guarda che se vai a vedere l'andamento del mercato elettrico in Germania e in Francia e l'andamento di Tesla, c'è un qualcosa di specifico su Tesla. E cosa ci può essere se non poi uno può criticare o appoggiare Musk, non me ne frega nulla. In questo caso il dato è emblematico dal punto di vista dei consumi, e anche di questo parleremo. E poi daremo anche un aggiornamento per quello che riguarda il famoso risico bancario, oggi soprattutto incentrato su quello che riguarda la posizione di Unicredit, ma darò qualche dettaglio. E poi ce l'avete chiesto, devo dire, da alcuni giorni, chiedo venia, non avevamo altri temi, parleremo del fallimento della compagnia assicurativa tedesca FV Life Insurance Lux, che ha coinvolto 110.000 risparmiatori italiani, specialmente in Lombardia e in Veneto, che avevano sottoscritto le loro polizze. Sono, ripeto appunto, concentrati soprattutto in Lombardia e Veneto. Il taglio medio è stato di circa 4.000 euro a polizza, per un controvalore di circa 400 milioni di euro. Tra l'altro, a complicare la vicenda è la modalità in cui queste polizze sono state vendute, perché sono state autorizzate dall'autorità lussemburghese, la CA, non quindi dall'IVAS, che è l'autorità di vigilanza assicurativa italiana, e piazzate tramite broker, una società che si chiama Solida, mica tanto aggiungerei io visto quello che è successo con la Y prescritto. Andremo a analizzare tutti anche i prossimi passaggi, perché il Tribunale di Lussemburgo ha fissato la data per la missione al passivo. Adesso noi critichiamo sempre i tempi della giustizia italiana, pure in Lussemburgo, che non mi sembra che sia un paese così esteso, al 31 gennaio 2028. Ma vabbè, qualche sospetto ti viene, no? Però sono sospetti. E questo, diciamo, segue tra virgolette il caso ancora più eclatante, lo ricorderete, ce ne occupammo nel 2023, di Eurovita, la crisi scoppiò nel settembre del 2022. Sarà il modo anche per tornare a cercare di capire. Tra l'altro, ripeto, la cosa non bella è che hanno completamente eluso i controlli IVAS. Ricordo che fu proprio l'IVAS a settembre 2022 a chiedere al fondo di private equity di ricapitalizzare la compagnia Eurovita, da lì iniziò tutta la slavina. Quindi torniamo sempre al tema di come si faccia a eludere le autorità di vigilanza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, canale 246 del digitale terrestre per la diretta audio. Allora, oggi c'è un netto rialzo in tutte le borse, tant'è che Milano va ai massimi dal gennaio del 2008, perché ha superato i 37.000 punti, di nuovo 37.056 punti, più 1,30%. Bene anche Francoforte, più 1,40%, Parigi più 1,5%, Londra più 1,32%, l'America ha crescite molto molto diverse, sta andando in plus più 0,20%, Nasdaq più 0,20%, Dow Jones meno 0,14%, l'euro è poco mosso, sempre a quota 1,0373. Dunque, Il Bank of England, tra l'altro, ha ridotto il costo del denaro di un quarto di punto, come ha fatto la BCE la settimana scorsa. Ci sono varie trimestrali che intonano bene le borse europee. Londra chiaramente è spinta anche da Bank of England, ma il taglio era assolutamente previsto, tant'è che poi la sterlina è in calo e c'è una revisione però anche al ribasso del PIL britannico. Per quello che riguarda la piazza affari, sono toniche le banche, anche se svetta un titolo assolutamente non bancario come Buzzi Unicem più 6,90%, poi però c'è tutto il gruppo bancario, Biper più 4,5, BPM più 4, poi Popolare Sondrio più 4, Unicredit più 3,5, Mediolanum più 3,12, Unipol più 2,90, Intesa più 2,80, Mediobanca più 2,5. Noi guardiamo sempre i rapporti di cambio tra Mediobanca e rapporti, diciamo, scusatemi, il valore rispetto all'offerta lanciata da Monte dei Paschi, che prevedeva 2,3 azioni di Monte dei Paschi ogni azione di Mediobanca. Perché lo dico? Perché il Monte dei Paschi oggi sale di un 1,20%, ma rispetto a Mediobanca c'è un 1,40% di differenza. Cosa vuol dire? Che il mercato continua a livello di prezzi a non apprezzare il valore dato all'operazione, poi non so se non apprezzi l'operazione, cioè che 2,3 euro a questi livelli venderesti azioni Mediobanca a uno sconto, adesso rifacciamo il calcolo, del 7-8%. Per il resto è tutto ben intonato, anche Generali più 1,5%, Monte dei Paschi dicevo più 1,21, dice molto forti le banche, anche perché il Monte dei Paschi di Siena ha mostrato un utile nel 2024 in calo a 1,9 miliardi di euro, una cedola più che triplicata però, da 0,25 a 0,86 euro per azione. Vediamo, apriamo un piccolissimo riflettore sul risico bancario che ormai è sempre più. Allora, da un lato c'è Commerzbank, su cui Unicredit ha lanciato un'offerta, ci sono voci di un nuovo piano che dovrebbe avere un assetto molto difensivo, e la numero uno Bettina Orlop ha detto di essere fiduciosa che il prossimo governo tedesco difenderà ancora l'indipendenza della banca dalle mire di Unicredit. Sì, poi si fa presto a parlare di mercato bancario unico in Europa, poi non si capisce perché, qui lo dico, l'avevo già detto, se una banca francese compra o diverse banche francesi comprano banche italiane va tutto bene, se una banca come Unicredit lancia un'offerta su Commerzbank avendo già una banca in Germania che è Hypo Vereinsbank, ma ieri Orcella ha chiarito che la sua idea non è di arrivare a una fusione tra Hypo Vereinsbank e Commerzbank immediatamente, di tenere i suoi soggetti distinti, ma comunque non si capisce perché lì si gridi all'invasore. Comunque, andando avanti con il resto, oggi di nuovo è intervenuto il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha detto le fusioni noi le guardiamo solo se hanno un senso industriale, vedo mosse che creano solo confusioni e sono difficili da capire, noi non siamo interessati. E poi aggiunge Messina, nelle operazioni in corso, se saranno in grado di dimostrare di poter creare valore in termini di sinergie, allora gli azionisti le approveranno, altrimenti non sarà possibile concludere gli accordi. Non so se si riferisse, non lo so veramente, all'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca, perché la critica di alcuni analisti, non di tutti, è stata di un'operazione strana, perché tu hai una banca classica retail come Monte dei Paschi con una banca d'affari sostanzialmente come Mediobanca, e non ci sono molte sinergie. Cosa vuol dire le sinergie? È brutto dirlo, che quando due banche simili si fondono razionalizzi gli sportelli, quindi li riduci in molti casi, e anche razionalizzi le risorse, e anche qui in alcuni casi ci sono esuberi, ma dal punto di vista del mercato quello vuol dire risparmi e sinergie industriali. Nessuno ha capito dove sarebbero le sinergie in quell'operazione, però Monte dei Paschi, che aveva girato anche in negativo dopo, nonostante il dividendo e i risultati migliori delle attese, 1,950 miliardi l'utile, che però è in calo di quasi il 5% rispetto al 2023. anche se vi erano stati rilasci di riserve sui rischi legati. Dunque, la capitalizzazione di mercato di Mediobanca, poi, questo si legge nella presentazione dei risultati di Monte dei Paschi, è sostenuta dal crescente peso della quota generali, che vale 6 miliardi di euro. Quindi questo è il giudizio. E poi sul 2025 Monte dei Paschi dice l'utile sarà almeno in linea con quello del 2024 e la cedola sarà stabile. Al tesoro sono arrivati 127 milioni di euro di dividendo, visto che il ministero del tesoro ha ancora l'11,7% del Monte dei Paschi, pronti a creare un nuovo campione con Mediobanca, ha detto il gruppo senese nella nota sui risultati. E poi Lovaglio, il numero uno di Monte dei Paschi, dice con Mediobanca invece c'è una forte logica industriale, la ratio industriale, la combinazione è molto forte perché metteremo assieme due business e saremo in grado di offrire una gamma ampia di servizi e complete di grande qualità. Monte dei Paschi può crescere e creare valore in Mediobanca. Per ora non riduciamo la soglia del 66,7% dell'offerta pubblica di scambio, continueremo a incontrare gli investitori sull'offerta pubblica di scambio. Poi ha continuato Lovaglio, possiamo già comprare azioni in Mediobanca e ha stimato in almeno 700 milioni di euro le sinergie con Mediobanca, quindi in risposta a quello che dicevo, alle osservazioni di alcuni analisti che non vedevano tutte queste sinergie. E poi l'OPS di Monte Paschi non andrà a colpire l'identità di Mediobanca, che vede già un contributo del wealth management, vuol dire la gestione dei grandi patrimoni, su cui Mediobanca è molto forte, e della banca d'affari. Anche qui, per dovere di cronaca, è giusto ricordare che nell'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca moltissime analisi vedono come obiettivo finale le generali e non solo l'operazione bancaria su Mediobanca, perché Mediobanca è prima azionista delle generali e perché due azionisti forti, sia in Monte dei Paschi, mi riferisco a Caltagirone e alla Delphi, e sia in Mediobanca, sono presenti sia in Monte dei Paschi sia in Mediobanca che nelle generali. Questo come dovere di cronaca. Chi è in negativo oggi a Piazza Affari? Leonardo meno 2,80, 2A meno 2,20, Enel meno 1 come Terna ed Era e Snam Rete Gas. Visto che avevo promesso un aggiornamento, in questo momento il titolo Mediobanca, il rapporto tra Mediobanca e Monte dei Paschi, se uno dovesse diciamo, consegnare adesso le azioni Mediobanca a Monte dei Paschi in base alla proporzione di 2,3 azioni e ricevere in cambio 2,3 azioni di Monte dei Paschi, ogni azione di Mediobanca consegnata andrebbe a perdere, questo vuol dire lo sconto rispetto al valore di borsa, circa il 9%. Mentre quando l'operazione fu lanciata con un premio del 5% rispetto alla quotazione del giorno prima. Dunque, vediamo i mercati, gli altri. Il petrolio continua a essere un mercato tranquillo, oggi siamo a 70 dollari al barile WTI, 74 il Brent. E questo vuol dire vedere anche in calo i prezzi di benzina e gasolio, calo insomma, soprattutto i prodotti raffinati sono andati in calo. Comunque la benzina è 1,824 euro al litro e il gasolio a 1,732 euro. Quello che continua a essere alto, so che sembra una litania, ma continuo a dirlo, è il prezzo del gas, perché anche oggi non ha strappato, ma è rimasto fermo a 54 euro a megawattora, un anno fa era 33. Siamo al 60% in più. Il prezzo dell'elettricità sul mercato libero, il PUN, è a 154 euro a megawattora, un anno fa era 95. Siamo a un 55-58% in più. Tant'è che il gas a questo punto sta viaggiando ai massimi dall'ottobre del 2023. L'Unione Europea avverte, attenzione, nel 2025 i prezzi del gas saranno sopra la media, perché si stanno mantenendo tra i 40 e i 50 euro dalla fine dell'anno scorso. E così iniziano a dire le associazioni dei consumatori, facili.it, che non è un'associazione dei consumatori, ma insomma stima una stangata dell'energia sulle microimprese, rincari del 40%. Nel frattempo Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno raggiunto l'intesa per la costituzione di una partnership societaria per lanciare i mini reattori nucleari di nuova generazione, si chiamano SMR, Small Modular Reactor, ad acqua di terza generazione avanzata. Enel avrà il 51%, Ansaldo il 39%, Leonardo il 10%. Enel è l'unica azienda energetica italiana attiva nel settore, all'estero ovviamente in questo momento, e questo servirà, inizialmente si concentrerà sulle attività funzionali per realizzare il primo SMR in Italia. È interessante quello che ha detto oggi il delegato per energia del presidente Confindustria, mi riferisco a Aurelio Regina, in audizione ha detto: sui costi dell'energia elettrica dal nucleare nessuno oggi può dare una chiara determinazione. L'unica fonte disponibile è uno studio di Edison con un importante istituto di ricerca che sostiene che il costo a megawatt ora del nucleare, del nuovo nucleare, è simile a quello delle rinnovabili, che già sarebbe molto. Ascoltiamo questo passaggio.
Sui costi al momento credo che nessuno possa dare una chiara determinazione. L'unico studio a cui fare riferimento è quello che ho sviluppato da Edison assieme a un'importante società di consulenza, che indica che il costo a megawattora è simile dei nucleari di nuova generazione, è simile a quello delle fonti rinnovabili. Questo è uno studio Edison, come dire, facilmente reperibile, che se volete vi facciamo circolare. L'unica fonte oggi a disposizione, perché naturalmente si sta lavorando su qual è la tecnologia più affidabile, più sicura, e naturalmente quali sono i costi implicati. Noi lo facciamo come Confindustria, lo stiamo sviluppando con Enea, tra pochi mesi vi presenteremo, se naturalmente avrete la voglia di ascoltarci, uno studio sviluppato proprio con Enea che tiene conto, anche dell'aspetto economico, quindi dei costi. Però voglio ricordare che in energia non c'è nulla che va guardato il complesso. Noi per le fonti rinnovabili in Italia, e lo ricordo, abbiamo speso finora 200 miliardi di euro degli italiani per garantire una produzione molto limitata, e ne dobbiamo spendere ancora altri 80 miliardi per quella produzione. Quindi voglio dire, se investissimo qualche decina di miliardi per avere una fonte stabile, sicura ed affidabile, come sembra essere o come potrebbe essere naturalmente il nucleare, io credo che sia un importante aspetto per il nostro futuro. Riteniamo che l'opzione nucleare sia un'opzione fondamentale nell'ambito di rivisitare il mix energetico nel medio-lungo periodo. Riteniamo che lo sia fondamentale per una serie di ragioni. Io vado qui naturalmente elencandoli per titoli. Innanzitutto perché contribuiscono alla riduzione delle emissioni gas. Il secondo è quello della produzione di energia. Come indica il PNIEC, noi andiamo verso un raddoppio di consumo di energia elettrica da qui al 2050. L'unica possibilità, di integrare le rinnovabili, lo sviluppo delle rinnovabili, è considerare l'opzione del nucleare. La terza è quella della sicurezza degli approvvigionamenti. Nell'appunto ricordiamo appunto che per produrre un gigawatt da nucleare si ha bisogno di poco più di 9 kg di materie prime critiche contro i 207 che servono per il fotovoltaico e contro i 162 kg che occorrono per fare la stessa produzione di eolico. E soprattutto c'è molto più sicurezza perché l'uranio necessario, la produzione di uranio necessaria per questo tipo di produzione è concentrata in paesi a bassissimo rischio geopolitico come il Canada e l'Australia rispetto, ai materiali che invece sono prevalentemente di origine cinese. E sui prezzi naturalmente l'opzione nucleare incide fortemente, basta solo considerare che laddove esiste, nei paesi che hanno il nucleare, il prezzo dell'energia è il più basso in assoluto. Questo sia nei paesi nordici europei, sia nei paesi come la Francia o anche la Spagna.
Dunque, C'è un ascoltatore che, commentando anche le parole di Aurelio Regina, dice: ma guardate che il nucleare in Italia è ormai strategico, visto che non abbiamo più il carbone, una nuova crisi del gas. Se vi dovesse essere una nuova crisi del gas, il sistema produttivo italiano va a gambe all'aria. È come parlare di costi di un farmaco, che un farmaco salva vita, non ha senso. Diciamo un po' stiracchiata, ma mi convince. Cioè, voglio dire, se qua si va verso l'elettrica, adesso parleremo delle full hybrid che potrebbero entrare anche dopo il 2035. Si va verso l'elettrico, il gas abbiamo visto che punti è, e con il modo in cui componiamo il prezzo dell'elettricità siamo tornati a 155 euro a megawattora di PUN. Ci sarà sempre più domanda di elettricità, andremo avanti con le rinnovabili che sono già il 43% del totale, ma ti serve se vuoi eliminare il gas, perché voglio dire, e poi andiamo sul metodo, il tema è sempre quello, ma che senso ha avere un parco circolante di auto elettriche se le colonnine a cui mi attacco vendono e producono elettricità prodotta col gas? È un'ipocrisia, è come quello che allunga il guinzaglio del cane e poi dice che i bisogni non sono quelli suoi perché lui era a 20 metri di distanza. Cioè, o c'è tutto il ciclo che è più sostenibile e allora l'energia devi produrre con le rinnovabili e con qualcosa che non sia gas, men che meno carbone ovviamente, o se no è un'ipocrisia di fondo, non inquini tu ma inquina la centrale che deve produrre elettricità per la tua colonnina. Meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Minuti, guardate, non voglio, uno giustamente sul nucleare può essere contrario, a favore, sulle rinnovabili, su tutto, non, cioè, massima libertà, faccio solo notare i dati, poi da lì uno deriva il ragionamento che vuole. La Spagna, che ha 5 centrali nucleari di vecchia generazione, non stiamo parlando delle mini centrali di terza generazione, e poi la Francia che ne ha tantissime. Comunque, quanto costava l'energia prima degli strappi, diciamo, andiamo a dicembre, prima degli strappi di gennaio? Da noi un'impresa pagava l'energia a 135 euro al megawattora alla fine, in Spagna 111, già sono 24 euro in meno, e in Francia 98, siamo a un 36% in meno rispetto all'Italia. E il motivo si chiama il mix, perché il gas costa caro anche in Spagna e costa caro anche in Francia. Il problema è che il punto a loro vantaggio è che hanno una componente del mix energetico che viene fatta con le nucleari, hanno anche le rinnovabili e hanno anche una quota di gas. Quindi queste sono le cifre. Poi, quando poi le imprese dicono a noi ci costa un 30% in più, sì, è una media. Rispetto a un concorrente francese ti costa un 37-38% in più. Fermo restando che poi noi abbiamo visto, quando ci fu la crisi del gas, la Spagna avere meno problemi di Germania e Italia, perché non dipendeva dal gas russo, in primis, e perché aveva sviluppato nel corso degli anni grandissima capacità di rigassificazione. Peccato che non possa, diciamo, esportarla bene, perché non è ottimale il collegamento con la Francia, lì i sospetti sono che la Francia non voglia aumentare, diciamo, il gasdotto, la pipeline dalla Spagna verso la Francia per non avere il gas spagnolo e quindi per proteggersi dalla concorrenza del gas spagnolo. Però, insomma, dato di fatto è che noi siamo quelli che la pagano di più come famiglie, ma anche in questo caso mi interessava come impresa. Vabbè, la Bank of England l'abbiamo detto, la banca centrale inglese ha tagliato i tassi di un quarto di punto, ma soprattutto la crescita britannica è stata dimezzata, la previsione, dall'1,5% ad appena lo 0,75%, quindi sostanzialmente come l'Italia. Dal punto di vista politico, mentre il presidente del responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della commissione finanze Osnato, Marco Osnato, ha detto: ritengo che un provvedimento sul taglio dell'IRPEF si possa fare nel giro di qualche settimana, poi vedremo, spero entro Pasqua. il leader di Azione Calenda ha chiesto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiaramente, di convocare un tavolo di confronto sulla politica industriale. Tutti parlano della vicenda al Masri, mentre l'economia italiana è entrata in recessione. E poi punta l'indice Calenda su transizione 5.0. Lo abbiamo detto penso decine di volte. Ci sono 6 miliardi e 300 milioni messi a disposizione del PNRR, quindi non sono soldi che fanno, diciamo, che entrano nel deficit, che non si riescono a utilizzare perché la legge è arrivata tardi, è scritta male, troppi passaggi. Praticamente ha tirato, come dice in gergo, stati utilizzati su 6 miliardi e 300 milioni, 300 milioni con questi chiari di luna. Ripeto sempre l'appello al governo: mancando risorse per motivi di bilancio, di promesse d'Europa, di patto di stabilità, di procedure di infrazione, usiamo sti 6 miliardi per le imprese o no? Vabbè, comunque lei, il 70% delle bollette sono IVA e tasse. Comunque altri dicono non lo faremo mai il nucleare, e mi dicono altri invece guardate che con nucleare fai il base load, cioè fai il prezzo base, e poi invece con il gas rinnovabili fai la parte variabile, cioè segui le punte, anche perché i consumi elettrici sono previsti tutti in aumento, auto elettriche, ma pensate anche all'intelligenza artificiale e quant'altro. Però i consumi elettrici sono molto volatili, questo vuol dire base load, che tu hai una base di produzione che è quella del nucleare, e poi quando inizi a avere i picchi, pensiamo alle aziende energivore, che i picchi durante la giornata, oppure inizi a avere dei picchi nel periodo estivo per l'utilizzo dei condizionatori nel calore della giornata, lì intervengono rinnovabili e gas. Restiamo in qualche modo sul tema perché c'è una apertura, così almeno ipotizzata da Der Spiegel, proprio sul tema delle fonti con cui far andare avanti le auto dal 2035, in cui, fermo restando l'obiettivo di tutte auto elettriche, si apre alle auto ibride plug-in e anche, secondo queste voci, ai cosiddetti e-fuels. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Voi commentano le parole di Calenda, ma guardate, ma per carità, la vicenda al Masri è una vicenda politica importantissima. Diciamo così, ho la sensazione che al di là dell'importanza di quella vicenda, io non vedo un dibattito così acceso sul futuro industriale di questo paese, che vuol dire poi il futuro economico delle famiglie, il potere d'acquisto delle famiglie, gli occupati, non vedo niente. Devo dire, in questo, non per essere piratesco, ma comune il governo e anche l'opposizione, cioè con alcune grandi eccezioni, però cioè, è finita la narrazione che cresciamo più degli altri, perché è 2 anni che non cresciamo più degli altri, cresciamo come gli altri con la media, però non vedo, cioè, un'idea del bene. Allora, vediamo se una mano arriverà, diciamo così, dall'Europa dopo il casino che ha combinato il Green Deal scritto dall'ex commissario Timmermans. Intanto saluto Alberto Annichiari con il Sole 24 Ore. Alberto, buonasera.
Buonasera.
Una piccolissima precisazione, poi ti lascio parlare. Le auto ibride cosiddette si dividono tra morbide, medie e forti, diciamo così, mild, full e plug-in. Perché? Perché tutte le ibride mantengono i due motori, uno elettrico e uno termico a scoppio. Dipende che cosa fai fare i due motori. Quelle mild sostanzialmente usano poco l'elettrico, allora, e si ricaricano in frenata, un po' come la dinamo. Insomma, si ricaricano in frenata attraverso un motore a combustione, ma di solito usano il motore solo per partire, diciamo, per nella fase di partenza. E nelle ripartenze. Quelle invece full sono più potenti come motore elettrico ed è una centralina, diciamo, che decide se usare nel full hybrid il motore termico o il motore elettrico, oppure fare andare entrambi i motori assieme. Ambedue si ricaricano con la cosiddetta frenata rigenerativa. Poi invece ci sono le plug-in, quelle su cui vi sarebbe un'apertura dell'Unione Europea. Lì il motore elettrico è più potente e sono quelle uniche di queste tre che si caricano con la pistola, diciamo, agganciandoci alla centralina, ed è il guidatore che sceglie quale motore utilizzare. Ho detto bene? Perché non vorrei avere...
No, hai detto benissimo. Okay. Però diciamo
Vai,
che
Alberto.
C'era stato anche un anno fa uno studio era venuto fuori dopo altri, uno studio della commissione, proprio da cui emergeva che in realtà le plug-in possono emettere anche 3 o 4 volte quello che è il dichiarato, no? Di CO2, perché comunque hanno un motore a combustione interna. Quindi se uno non la ricarica, per dire, e utilizza molto di più il suo motore termico, è chiaro che emetterà più CO2. Quindi ecco perché, diciamo, erano rimaste un po'... Sì. Impantanate nel discorso delle altre ibride, no? Che sono,
perché tu dici, anche l'ibrida più avanzata, il plug-in, se io poi però voglio usare solo il motore a combustione, uso solo il motore a combustione.
Sì, cioè, meno la ricarichi, più userai il motore a combustione. Sappiamo quanto sia a volte complicato, no? Trovare una ricarica anche solo funzionante, no? E rapida, e quindi magari l'utente non ci sta a perdere tempo e va avanti col termico. Quindi era venuto fuori questo: in media 3,5 volte superiore l'emissione rispetto ai risultati di laboratorio, quindi più del dichiarato. Ecco, questo adesso l'apertura di cui si parla, bisogna dire, no? Questa è una, diciamo, una cosa che Der Spiegel ha pescato dalla bussola della competitività, che è un documento diciamo già formulato a fine gennaio, quando c'è stato un vertice della Commissione Europea con i produttori. Ecco, quindi questo è un pezzettino. In realtà il percorso è in essere, gli obiettivi sono stati dichiarati. Un obiettivo, per esempio, che è stato dichiarato è quello di una maggiore flessibilità, che non vuol dire non rispettare i termini, ad esempio, delle emissioni di CO2 più basse nel 2025, se no vi diamo miliardi di multe, ma magari di spalmare in 2 o 3 anni questo limite delle emissioni, no? Quindi più morbida la Commissione in questo senso, e per esempio vedere al 2035 altro termine che non vogliono rinviare, però vedere magari di infilare qualche caramellina, tipo inserire anche le plug-in nelle auto che restano valide per la produzione, e accettare, ma questo è stato detto, te lo ricorderai anche tu più volte, no? Gli e-fuel spinti moltissimo dai tedeschi, e il discorso dei biofuel,
che invece dove l'Italia
era molto dibattuto,
dove l'Italia è all'avanguardia,
però li considerano ancora abbastanza inquinanti, diciamo così. Per cui è un discorso molto politico.
Alberto, mi stanno scrivendo molti ascoltatori un tema che era già emerso, cioè sì, però attento, che se tu hai una plug-in, cioè il livello più avanzato delle ibride, quella che carichi con la colonnina, e tu usi solo in modalità combustione, siccome queste auto elettriche pesano di più, perché intanto anche le ibride hanno due motori, sei stupido, perché vai a consumare molto di più, cioè ti costa di più.
Ma purtroppo il discorso però è anche che l'utilizzo dell'auto elettrica è un qualcosa che non a tutti è molto chiaro, per cui io, parlando con diversi operatori, mi è stato detto proprio che servirebbero proprio dei corsi, perché non tutti quelli che prendono un'auto elettrica o plug-in sanno esattamente come usarla al meglio. Questo è il punto.
Sì, fermo restando quello che tu dicevi, perché sai, un conto è avere un'auto che io parcheggio sotto casa, se ho la colonnina libera e funzionante, dentro casa, se ho un garage, ho una presa elettrica, è chiaro che sarà più lenta. Ma insomma, e poi ho dei margini. Altra cosa, se io sono in giro per la città tutto il giorno e non ho tempo per lasciare la macchina decine di minuti a caricare. È un po' diverso, uno potrebbe dire uso la parte a motore durante gli spostamenti dove non riesco a fermarmi, o peggio ancora se tu sei in autostrada o se stai facendo una lunga percorrenza dove mancano le colonnine vicino. Quindi è chiaro che tu poi l'auto la puoi usare in maniera diversa. Ho capito cosa dici tu, è vero quello che dicono gli ascoltatori, ma se tu questa cosa non la sai tendi a pensare che siano equivalenti i due motori, no?
Assolutamente.
Cioè se non sai che nell'auto elettrica anche ibrida pesa molto di più e quindi il motore a combustione per fartela andare consuma di più.
Assolutamente, ma allora se questo succede, per esempio, se sono in vacanza in montagna, puoi ben capire che i consumi aumentano ancora di più.
A me è successo,
no?
Anche al mare di avere difficoltà, onestamente, perché non avevo il tempo di stare 40 minuti, 30 minuti per ricaricare l'auto, tutto qua, però. Sì,
e
sì.
Quindi il discorso, diciamo, quello che emerge oggi è un pezzetto del percorso faticoso come sempre, che la Commissione europea sta conducendo. Basti dire, voglio dire, che fino al 5 di marzo discuteranno questi temi 5 commissari, quindi non è una cosa da poco, e che comunque la direzione è abbastanza chiara, nel senso che appunto si vuole essere meno rigidi con l'industria automobilistica, perché si sa che altrimenti decine di migliaia di posti di lavoro rischiano di andare in fumo.
Eh sì. Allora, vabbè, vedo molti commenti, è un tema molto divisivo. Qualcuno mi dice, guardi che la Toyota tiene corsi regolari per gli utenti su come guidare in ibrido. Beh, ma voglio dire, non è un'idea balzana, perché mentre stiamo parlando, diciamo, di non avere approcci ideologici e di arrivare non calandolo troppo dall'alto e ricordandosi che il settore industriale ha bisogno di tempi per la transizione, certo che non ci può nulla questo che uno venga anche educato, perché tutti noi, siccome siamo nati col motore endotermico, sappiamo benissimo cosa vuol dire guidare in un certo modo, come risparmiare, cioè sono cose che non che impari appena prendi un'auto. Ecco, probabilmente ci sono anche errori fatti dagli automobilisti. Mi scrive un ascoltatore: io ho l'auto elettrica, la carico di notte a casa, i chilometri che mi garantisce sono più che necessari per l'uso quotidiano, poi in vacanza basta programmarsi anche con il Tesla Charger. Lui ha una Tesla, ho capito, però insomma io penso che questo sia comunque, se vogliamo vedere il lato politico, prima di salutarti Alberto, già che iniziano a uscire queste indiscrezioni poi dalle Germania, da Der Spiegel, inizia a esserci un po' meno di apertura.
Ma questo sicuramente, perché si è consapevole, voglio dire, la campana l'ha suonata la crisi Volkswagen.
Finalmente. No, quando tocca i tedeschi lo capiscono tutti.
È Volkswagen che in 80 anni di vita viene fuori che può chiudere 3 fabbriche in Germania. Chiaramente questa è stata una campana fortissima. Quindi.
Scusa, una nota, perché visto. Ma è vero che le plug-in, avendo un motore a batterie più piccolo, chiaramente di un elettrico totale, si ricaricano anche più velocemente?
Questo sì, però il peso della macchina, il peso della batteria è maggiore rispetto alle altre.
Cioè, il peso dei motori, perché ne ha 2 rispetto a un'elettrica classica.
Esatto, e quindi alla fine è per quello che è una macchina che, se uno la usa solo col termico, risulta più pesante e che consuma di più. Esatto. Questo è il problema.
Allora, i Tesla Charger possono caricare anche chi non ha Tesla? Sì, lo so, possono ricaricare tutti. L'ho usato anch'io, ho detto semplicemente. Guardate, possiamo ogni volta che tocchiamo un tema non diventare guelfi o ghibellini, cioè tutti vogliamo la stessa cosa, bisogna capire come arrivarci senza far troppi danni, morti e feriti di carattere industriale. Grazie Alberto Annichiarico, GR24, e poi andiamo invece ai feriti che ha fatto il crack di un prodotto assicurativo e che a noi ha fatto venire in mente quello che capitò con Eurovita, ne parleremo, qui c'è un tema anche di vigilanza, vigilava l'autorità lussemburghese. E mi riferisco al gruppo assicurativo tedesco FV Life Insurance e i 110.000 risparmiatori italiani coinvolti dopo il GR24.
Pronto, ufficio soluzioni esagerate.
Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato.
Alleggeriscilo con i buoni fast ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred.
In MSC Crociere, la bellezza ci ha sempre ispirato. La bellezza dei tesori dei Caraibi, delle meraviglie del Mediterraneo, dei paesaggi del Nord Europa. Scopri la bellezza del mondo e con voglia di vacanza parti a un prezzo speciale. Info e prenotazioni in agenzia viaggi e su msccrociere.it.
Con Iliad Business è tutto trasparente e hai un pensiero in meno. Scegli l'offerta Iliad Business. Per te 300 giga a 11,99 € più IVA al mese. Per sempre. Attivazione SIM 9,99 € più IVA. Entrare per credere.
Ci sono videogiochi la cui storia si intreccia con quella dell'umanità. Ma c'è un videogioco la cui storia racconta l'evoluzione dei videogiochi stessi e che lo fa, ironicamente, ripercorrendo l'intera epopea del genere umano. Sto parlando di Civilization e del prossimo capitolo, Civilization 7, a cui sarà dedicata la puntata speciale di Videogame Molto di più in gioco, il podcast di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento sarà dal 12 febbraio sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Game over. Focus Economia.
Sette minuti. Dunque, c'è una compagnia assicurativa che è tedesca, che si chiama FVU Life Insurance Lux, e ci sono 110.000 risparmiatori che hanno sottoscritto le sue polizze. Non è una storia per ora che avrà un lieto fine, per ora spero di sì. Che cosa è successo? Ora dovranno i 110.000 risparmiatori italiani attendere degli anni per recuperare una parte delle loro somme. È arrivata una decisione del Tribunale del Lussemburgo, presa il 31 gennaio ma comunicata solo lunedì, e che dice sostanzialmente questi risparmiatori sono concentrati dalla Lombardia e Veneto, vi sarà un taglio di 4.000 euro a polizza per un controvalore totale di 400 milioni di euro. La modalità con cui queste polizze sono state vendute è, secondo me, all'origine di tutto, perché noi in Italia abbiamo l'autorità di vigilanza che è l'IVASS, che fu quella, per inciso, che scoperchiò il calderone di Eurovita quando chiese al fondo di private equity nel 2022 Sinven di ricapitalizzare la compagnia. Perché cito IVASS? Perché queste polizze non sono state vigilate dall'IVA, sono state autorizzate dall'autorità lussemburghese, così a naso, temo che sia molto lasca, si chiama CA, e piazzate tramite broker o una società soli, che si chiama Solida, nomen, in questo caso non nomen, con la Y. Andrea Franceschi, che per il Sole 24 Ore ha fatto, è autore anche del podcast Market Mover e anche il podcast Gli Squali. Buonasera Andrea.
Buonasera Sebastiano.
Dunque, questa è la situazione. Per carità, uno poteva dire va bene, non c'è la vigilanza dell'IVAS, però le hanno vendute tramite un broker. Che cosa è successo, a parte il fatto che in un mercato unico europeo che stenta a decollare non dovrebbe essere possibile, che cosa è successo e perché vengono penalizzati 110.000 risparmiatori italiani?
Sì, tra l'altro c'è stata, a quanto pare c'è stata una rete di vendita piramidale sullo stile, insomma, delle di altre società che sicuramente chi ci ascolta conosce. È successo quello che in realtà si ipotizza sia successo anche a Eurovita, e che è stata un po' l'onda lunga del rialzo dei tassi di interesse. Cioè è molto probabile che queste compagnie di assicurazione, che per statuto sono obbligate a investire in titoli di Stato anche a lunga scadenza per esigenze patrimoniali, con il rialzo dei tassi di interesse hanno visto una svalutazione di questi titoli e per cui c'è stato sono andati sotto i requisiti europei, diciamo, di solidità patrimoniale, e questo poi ha fatto scattare il blocco dell'operatività e poi la messa in liquidazione. Con Eurovita c'era stato sicuramente un intervento più morbido e più deciso anche delle autorità italiane, che poi hanno orchestrato una sorta di salvataggio.
Sì.
Con questa società, che è appunto di diritto lussemburghese, bisogna fare i conti con quella che è la normativa locale, per quanto sia incredibile che sono prodotti, insomma, venduti all'interno del mercato unico europeo.
Allora, quindi queste polizze venivano piazzate, diciamo così, tramite broker o una società solida? Solida è il nome,
certo,
con la Y, che fa anche sorridere dopo quello che è successo, per non dire piangere. E questa società solida di chi è? Scusami.
E fa capo comunque tutto quanto alla capogruppo europea FVU, non mi ricordo come si chiama
si chiama FVU Life Insurance, sì.
Esatto, la casa madre è comunque tedesca, ma la stessa casa madre che è andata in insolvenza, e di conseguenza questa sua controllata lussemburghese, che poi a cui fanno riferimento tutte le polizze sottoscritte dai clienti italiani, è andata di conseguenza. Adesso si apre una procedura di liquidazione che in teoria doveva durare almeno 3 anni per in qualche modo ristabilire quali che sono le passività. Oggi è intervenuta l'authority lussemburghese rassicurando che potrebbero esserci notizie anche prima di questi 3 anni. Sta di fatto che in realtà non c'è certezza su quello che poi sarà l'ammontare che si può recuperare da queste polizze, anche perché c'è una struttura di costi un po' particolare che prevede che il grosso dei costi, un po' come succede per i mutui, venga versato all'inizio, per cui può capitare che io, che ho sottoscritto una polizza e ho iniziato una prima polizza con un controvalore di 100, credo di avere 100, in realtà ho 50, perché ho già versato tutti i primi premi che ho versato sono tutti costi accessori, quindi non controvalore proprio della stessa polizza, e questa è diciamo l'incognita più importante su questa procedura di liquidazione.
Allora, vengo all'ultimo aspetto, Andrea, la vigilanza. Io non voglio dire che necessariamente sia colpa della vigilanza, però è chiaro che queste polizze erano fuori dalla vigilanza dell'IVAS, erano state autorizzate dall'autorità lussemburghese CA. Allora, due elementi: è più morbida CA, oppure tu mi dici no, ma guardate che siccome è saltata la capogruppo sarebbe comunque saltata anche la controllata?
Sì, guarda, su questo secondo me c'è proprio un vulnus della normativa europea, cioè io non sono il massimo esperto su questo tema, però così a naso mi sembra che sul fronte assicurativo non si siano fatti quei passi che sono stati fatti sul fronte bancario, dove abbiamo insomma una normativa già più avanzata. Però ci sono altri casi di questo tipo, di altre compagnie magari con sede legale in altri paesi dell'Unione Europea che hanno avuto questa tipologia di problemi, e a quel punto lì bisogna affidarsi alle autorità locali. Appunto, secondo me è un aspetto assolutamente paradossale, e il legislatore, almeno a livello europeo, dovrebbe intervenire su questa cosa, nel senso che poi a un certo punto finisce che capita un caso più grosso degli altri e allora lì sono problemi. Però insomma è una situazione sicuramente paradossale che avvenga dentro un mercato unico come quello.
Sì, è quello, perché io dico va bene, però insomma non sarà l'IVAS, ma tu vuoi capire anche come ragionano le autorità lussemburghesi. Il problema è che adesso sono col cerino in mano. Il danno stimato di questi 110.000 risparmiatori è di circa 4.000 euro a polizza, che non è poco.
Sì, esatto.
E quindi tu dici che l'unica forse buona notizia che può arrivare per questi risparmiatori è che la data per l'emissione al passivo fissata al 31 gennaio 2028 potrebbe essere anticipata, perché nel frattempo, entro 6 mesi dalla liquidazione, il liquidatore nominato dal tribunale manderà a tutti i creditori conosciuti o identificabili dai libri sociali una nota con l'indicazione del credito precompilata. I clienti dovranno ovviamente bloccare i pagamenti dei premi, recuperare i contratti sottoscritti, magari, aggiungo rivolgendosi anche a una delle associazioni dei consumatori, e la procedura dovrebbe permettere di recuperare una parte delle somme, visto che entrando nella procedura concorsuale saranno creditori privilegiati. E così, giusto, Andrea, e soprattutto si ipotizza anche una data più vicina?
Sì, almeno questa è la rassicurazione che ha fornito la stessa authority lussemburghese proprio oggi, ha messo un comunicato, tra l'altro non l'ha messo in italiano, l'ha tradotto in tutte le lingue tranne in italiano, nonostante ci sia il grosso dei clienti dal nostro paese, comunque insomma ci sarà per chi vuole una traduzione sul sito dell'IVASS. Hanno rassicurato in qualche modo sul fatto che i tempi potrebbero non essere così lunghi. E tutto dipende un po' dal lavoro di questo commissario liquidatore che è stato nominato, che dovrà andare insomma a vedere cosa c'è nel bilancio.
Sì, resta il sospetto però, Andrea, giustamente, che fanno notare gli ascoltatori, ma perché un gruppo tedesco deve mettere la sua controllata assicurativa che vende polizze in Lussemburgo? Cioè,
questa è una bella domanda.
Per motivi fiscali? O che quella è la risposta più intuitiva, o anche per controlli più laschi? Chiedo. Per un amico questa, che ha sottoscritto la polizza.
Non ti so rispondere a questa, a questa domanda, sinceramente. Però sta di fatto che comunque Lussemburgo è una base per un sacco di...
Adesso mi ha scritto un ascoltatore, sta perdendo 14.000 euro e ad oggi uno dei broker ha detto che potrei riavere solo il 40%. Sì, spero di no, però la stima che ne abbiamo fatto è di una perdita di circa 4.000 euro a polizza come taglio medio, quindi però un taglio medio dipende chiaramente che cosa lei ha sottoscritto. Grazie ad Andrea Franceschi del Sole 24 Ore. E adesso parliamo di Milano Cortina, perché è iniziato il countdown. Andrea Varnier, che è l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, ha avuto un previsto pochi minuti fa, ma lo riavremo ospite sicuramente la prossima settimana, perché domani abbiamo la classifica, la poco invidiabile classifica, e torna l'uccellaccio. Non mi ricordo se sia la prima volta l'uccellaccio nel 2025, ma domani sarò in grado di dirlo. Secondo me è la prima volta che torno l'uccellaccio nel 2025, ma parliamo comunque dell'inizio del conto alla rovescia. Un aggiornamento di poco fa, il sindaco di Cortina, fatemelo prendere, però ha detto, il sindaco Lorenzi ha detto, la pista di Bob sarà pronta a marzo. Ci abbiamo sempre creduto, sapete che la pista di Bob era il punto interrogativo più grosso, addirittura qualcuno ha detto in alternativa andiamo a Salt Lake City, un po' scomoda come Olimpiade, già non è comodissima, lo dico perché noi poi abbiamo tutta la parte anche interna, dovremo coprire gli eventi. Lo farà Dario Ricci, lo farà Marco Bellinazzo, che è in collegamento con noi del Sole 24 Ore. Marco, buonasera.
Eccomi, ciao.
Non voglio sostituirmi ai tuoi caporedattori e quant'altro, però immagino che e noi comunque copriremo l'evento con le cronache e quant'altro. Dico che logisticamente non è il massimo, ma questo lo sapevamo già, perché con il calendario delle gare, se tu me lo confermi, Marco, è spalmato anche un po' in sovrapposizione tra la Valtellina e Cortina, e proprio spostarsi tra le due valli, non è, passando per Milano e Venezia, non è proprio un viaggio facilissimo. Oltre a questo, che cosa è emerso oggi nella presentazione, Marco?
Guarda, è il rovescio della medaglia, nel senso che si sono volute, secondo l'agenda del CIO che punta alla sostenibilità, delle Olimpiadi diffuse sul territorio, sono le gare praticamente in nove siti differenti, la maggior parte dei quali sono siti che già ospitano da anni, penso ad Anterselva per il biathlon, le gare di quelle specialità, e sono dei punti di riferimento a livello mondiale. Quindi si è voluto creare questa Olimpiade sparsa per il territorio, anche per abbattere i costi, e oggi che è stata celebrata questa cerimonia, un anno esatto dalla cerimonia inaugurale, che sarà allo stadio di San Siro, l'attuale stadio di San Siro, ovviamente, si è un po' messo a fuoco quello che è il lavoro fatto da tutti gli stakeholder sul territorio in questi anni, e soprattutto si è presa un po' la rincorsa per quello che va fatto nel prossimo anno. I costi più o meno sono chiari.
Ma è vero che ci sono 120 milioni di euro in più di costi? Perché
molto probabilmente sì, nel senso che ci sono
quelli che deve sbloccare il governo a questo punto, no?
Allora, guarda, il discorso è questo: ci sono 3 miliardi e mezzo che sono quelli delle infrastrutture, quelle che attengono strettamente al governo e che in parte toccano alcune strutture sportive, ma per lo più sono strade, ponti, tangenziali, insomma quello che si sarebbe dovuto fare, che in gran parte è stato accelerato e che sarà pronto per le Olimpiadi, qualcosina no. E poi c'è un costo che attiene all'organizzazione dell'evento in quanto tale e in parte alle strutture sportive, ma anche
perché sono due amministratori delegati, uno riguarda le infrastrutture, l'altro gli impianti veri e propri, ho capito bene?
Esattamente, c'è Simico, che è la società governativa che si occupa delle infrastrutture, che ha un commissario, quella che si è occupata anche della pista di Bob, a cui facevi riferimento, e c'è poi Fondazione Milano Cortina, che fa riferimento al CIO e che deve occuparsi proprio di organizzare materialmente il giochi, ma per esempio costruire i villaggi olimpici, che poi
che è quella
a Milano,
di Andrea
esempio,
Varnier, che avremo ospite.
Esattamente, sì, esattamente. E lì i costi erano di 1,6 miliardi più o meno, stanziati 5 anni fa, sono saliti a 1,8 miliardi, quasi 1,9 miliardi. Questi costi dovranno essere coperti, e in gran parte già lo sono, con i ricavi, con questo contributo che darà il CIO di circa 800 milioni, 900 milioni, frutto dei diritti TV a livello collettivo, quindi a livello globale, mentre tutti i ricavi, le sponsorizzazioni locali, le biglietterie, merchandising e quant'altro dovrà andare invece a coprire la restante parte per creare un'Olimpiade effettivamente sostenibile. E se ci sarà uno sforamento, come dire, dovrà metterci mano il governo, parliamo.
Quindi aspetta, per far capire a tutti, quindi c'è la parte di infrastrutture dove sono previsti extra costi da 120 milioni di euro e che fanno capo al governo, la dico male, ma insomma
sì, per no, farmi capire, 3 miliardi capire. E mezzo.
3 miliardi e mezzo, e quelle sono tutte le infrastrutture, dalla pista di Bob a quelle che saranno in ritardo, cioè gli impianti sportivi, ma anche quelle che saranno in ritardo, penso alcuni svincoli, no?
Strade, autostrade,
tant'è che di questi 120 milioni di extra costi, 80 milioni sono per l'arena di Santa Giulia, 40 per il villaggio olimpico di Porto Romana, quindi stiamo parlando di Milano, e infatti c'è stato un vertice anche ieri tra vari ministri e anche con l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier. Poi c'è invece il tema del villaggio olimpico, delle infrastrutture olimpiche, appunto tu dicevi gli alloggi, le navette,
l'organizzazione vera e propria dell'evento, ospitare gli atleti, tutto ciò che comporta oggettivamente la macchina operativa delle Olimpiadi. Questi costi sono saliti a 1,8 miliardi, poco più di 1,8 miliardi.
Allora volevo dare alcuni aggiornamenti di Cortina, abbiamo già detto, anche se ho visto che adesso, cioè che la pista Bob è in anticipo, ho visto una dichiarazione di Zaia che devo riprendere, però proprio sulla seggiovia, ma non riesco più a ritrovarla, la Socrepes a Cortina.
Sì, Zaia ha parlato e ha ricordato di come grazie alle Olimpiadi arriveranno sul territorio del Veneto 1,8 miliardi per opere pubbliche, soldi che magari difficilmente sarebbero arrivati, comunque sarebbero arrivati molto più tardi rispetto all'esigenza immediata.
Sì, ecco, l'ho trovata, scusami, nel frattempo l'ho trovata, sì. Era la commissione VIA, valutazione di impatto ambientale, ha dato l'ok alla funivia Apollonio Socrepes, e anche questo veniva commentato. Questo per quello che riguarda la parte di Cortina, però volevo tornare sul resto, perché c'è tutta la parte della Valtellina, variante di Tirano in ritardo, adesso vediamo, e tangenziale sud di Sondrio.
Su quella di Tirano, per esempio, oggi Salvini ha detto che con uno sforzo importante molto probabilmente la si avrà pronta per le Olimpiadi.
Per non passare in mezzo a Tirano, chi conosce quella la strada sa benissimo, è un imbuto. E poi anche la tangenziale su di Sondrio, per questo perché Livigno, Bormio ospiteranno parte delle gare. Poi Milano, il villaggio olimpico dovrebbe essere consegnato con 3 mesi di anticipo il 31 luglio, le palazzine hanno terminato la costruzione, diventeranno a fine Olimpiadi uno studentato e restano da completare alcuni impianti. A Santa Giulia l'arena che ospiterà l'hockey è praticamente arrivata al tetto e a ottobre è prevista la consegna alla Fondazione Milano Cortina. Ma queste, scusami, perché non, sono di Milano Cortina o sono del governo come, cioè, come investimento o della Simico?
Un po', diciamo, per esempio la Santa Giulia, peraltro l'investimento di un privato che poi gestirà quel palazzetto destinato a ospitare le ATP Finals, quello che ora sono a Torino per intenderci, quindi lì c'è un'operazione legata a un privato. Le altre opere tipo lo studentato, questo che ricordavi, villaggio olimpico su Milano, meno attiene invece all'organizzazione delle Olimpiadi e quindi fa capo a Fondazione. Le strade a cui facevi riferimento invece fanno capo a Simico, a cui ha fatto capo anche la pista di Bob, e c'è delle opere straordinarie che, come ricordiamo, hanno avuto delle difficoltà e quindi sono state portate sotto il commissariamento di Simico per velocizzarle, quindi hanno questa
suddivisione.
Sì, assolutamente sì, perché a marzo poi verrà collaudato
E poi c'è il forum di Assago, perché deve diventare Milano Ice Skating Arena per lo short track e il pattinaggio di figura.
E un'altra parte delle gare di ghiaccio saranno ospitate nel padiglione della fiera, dell'Expo.
Ex pala sharp, pattinaggio veloce, hockey femminile, padiglioni 13 e 15 di Ro Fiera, che diventeranno un unico spazio. Poi lo stadio di San Siro, che ha poca cosa da fare per la cerimonia d'apertura. Scusami, un'ultima domanda, poi io vi tornerò, ripeto, con Andrea Vernier, che deve vedere come i biglietti, la politica dei biglietti. Allora, ci siano iscritti alla prevendita, alla preregistrazione, già 350.000 persone, di cui il 70% stranieri. Ci saranno 1.600.000 biglietti disponibili, prezzi il 20% meno di 40 euro, un 60% sotto i 100 euro, poi i livelli premium da 1.000 a 7.500 euro. Ultima domanda, rapidissimo: hai avuto aggiornamenti sugli spostamenti? Perché dalla Valtellina a Cortina, insomma, non è, si fermeranno, ci saranno navette, cioè dovrai essere obbligato a fermarti a Lavarone, chiedo.
Sono ancora in via di definizione questi aspetti, e quindi sicuramente anche in relazione alle opere che saranno terminate o meno con questo rush finale di un anno, oggettivamente sono problematiche logistiche di cui bisognerà tener conto, ma appunto c'è la questione di aver utilizzato siti che già ospitavano quelle gare, migliorandoli e lasciando una lega sul territorio senza costruire, insomma, cattedrali nel deserto.
Magari di questo parleremo con Andrea Vannier per capire che idea hanno sulla mobilità. Qualcuno mi scrive che il villaggio olimpico di Porto Romana, me lo scrivono un po' di ascoltatori, sembra un carcere, un edificio sovietic. Ragazzi, io non l'ho visto, l'ha visto il nostro assistente Papa, e Gianluca Papa si assume la responsabilità, quindi in caso di querela. Grazie a Marco Bellinazzo, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, e con la poco invidiabile classifica.